Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo approfondire il mistero della festa della Divina Misericordia e particolarmente aiutati da un testo di meditazioni fatti da un figlio spirituale di Padre Pio, Don Attilio Negrisolo. E nei suoi esercizi spirituali fece questi riferimenti alla Divina Misericordia e al diario di Santa Faustina Kowalska. Beh, innanzitutto riprende con un pensiero che nostro Signore Gesù Cristo rivolse a Santa Faustina, di cui anche San Giovanni Paolo II ricordò questo mistero. Varsavia, diceva nostro Signore Gesù Cristo, Santa Faustina, la ridurrò come Sodoma e Gomorra. Sapete, perché il Papa aveva ricordato la distruzione di Varsavia. Quanti morti c'erano stati? 200.000 morti. La città di Varsavia è stata rasa al suolo e distrutta casa per casa. E l'osservatore romano aveva riportato una documentazione immensa dove si capisse come è venuto questo disastro a Varsavia. Ma Gesù lo aveva già annunziato 12 anni prima a Santa Faustina, allora beata. Ridurrò la tua più bella città come Sodoma e Gomorra, bruciata casa per casa dai tedeschi. Stalin aveva fermato il suo esercito alle porte di Varsavia, ha lasciato Varsavia per 6 mesi in mano ai tedeschi e Varsavia è stata rasa al suolo e bruciata. E dopo Gesù diceva perché aveva punito la città in quella maniera? Per gli aborti commessi. Allora, vediamo questo Dio di misericordia che è lento all'ira e grande nell'amore, che però vuole anche giustamente punire il peccato. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ecco allora la misericordia del Signore. Diceva, non gli fa paura. Anche se sono lebbroso a nostro Signore Gesù Cristo, se sono pieno di tutti i peccati del mondo, basta che uno li riconosca. Come quando Gesù si trova con la Samaritana, questa sposata 5 volte, e chiede dammi da bere, che cosa vuol dire? Amami, quindi io peccatore devo amare il Signore. Santa Teresa di Bambino Gesù, istruita da queste parole di Gesù, diceva che anche se avessi tutti i peccati del mondo non esiterei un istante a buttarmi tra le braccia della Divina Misericordia, sicura che Dio farebbe sparire tutti i peccati come le gocce d'acqua svaniscono, spariscono dentro un vulcano di fuoco. Allora cosa diceva Gesù? Desidero che i sacerdoti annunziano la mia misericordia per le anime dei peccatori e che la domenica successiva dopo Pasqua, Dominica in Albis, questa che stiamo celebrando, sia celebrata come festa della Divina Misericordia. E Gesù misericordioso dice che il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a me, Gesù. La sfiducia delle anime mi strazia, ancor più mi addolora la sfiducia delle anime elette. Perché dobbiamo sempre più vivere e camminare verso Gesù. Dice, di più mi addolora è la sfiducia delle anime elette. C'è bisogno quindi di infondere fiducia nelle anime, la fiducia al massimo in questa misericordia. Dice Gesù, i preti perché mi danno tanto dolore? Perché nonostante il mio amore inesauribile non hanno fiducia in me. Nemmeno la mia morte è sufficiente per loro. Guai a quelle anime che abusano della mia misericordia. Beh, abbiamo letto anche la lettura del Vangelo da San Marco della Resurrezione. Gesù va dalla Maddalena che aveva scacciato 7 demoni, dice: va a dire ai miei fratelli che sono risorto, e va e non credono. Appare 2 discepoli di Emaus, ritornano indietro dopo che hanno visto Gesù e non credono. Appare nel Cenacolo e li rimprovera un po', siamo un po' tardi di cuore, stolti, tardi di cuore. E ancora Gesù diceva: prima di venire come giudice giusto, vengo come re di misericordia. Ecco, qui sulla terra questo è il tempo di approfittare del dono, della grazia e della misericordia. E Gesù dice: riunisci tutti i peccatori del mondo intero e immergili nell'abisso della misericordia. E qui uno squarcio di Donatilio che diceva: ecco, una cosa che potreste fare, rivolgeva un po' a tutte le anime che ascoltavano questa meditazione, così, quando fate la comunione, quando fate il ringraziamento. E dice: che cosa faccio io? Dice Donatilio: non dovrei dirlo, ma è un lavoro che faccio la mattina dopo la comunione, quando ho il tempo, dice, faccio il giro di tutto il mondo. Quando dice passo tutte le nazioni, tutte le religioni, tutte ad una e dico: Eterno Padre, ti offro Gesù, Gesù ti offro, Eterno Padre, ti offro nostro Signore Gesù Cristo per tutti questi, per i cinesi, giapponesi, russi, bulgari, per tutte le religioni, buddisti, musulmani, e li immergo tutti nella divina misericordia. Avete sentito? Gesù dice: immergi nella mia misericordia. Un po' la novena divina misericordia è un po' immergere un po' tutte le categorie di persone che sono nel mondo, per i credenti, per i fedeli, per i rilassati, i tiepidi, per i non credenti, per coloro che l'hanno crocifisso, insomma, per tutti. Immergi nell'abisso della mia misericordia. E dopo anche quelli della nostra famiglia. Prima di tutto dobbiamo immergere nell'abisso della divina misericordia. Ancora dice Gesù: annuncia che la misericordia è il più grande attributo di Dio. Tutte le opere delle mie mani sono coronate della misericordia. Il mio cuore, dice ancora Gesù, è stracolmo di tanta misericordia per le anime e soprattutto per i poveri peccatori. E se riuscissero a capire che io sono il migliore dei padri, che per loro sono scaturiti dal mio cuore sangue e acqua, come da una sorgente strapiena di misericordia, che per loro dimora nel tabernacolo come re di misericordia. Ancora desidero colmare le anime di misericordie e di grazie, ma queste anime non vogliono accettarle. Questo è un altro problema. Il Signore vuole darci, farci tante, tante grazie, e noi le rifiutiamo, non le accettiamo, le sprechiamo, siamo dei dissipatori. La Madonna Santa Caterina Laborè, con quelle mani piene, ricolmi di misericordia, mostra la medaglia miracolosa, quei raggi pieni di grazie che voleva spargere, alcuni grazie erano scure. Quei raggi luminosi, alcuni erano scuri per dire che erano le grazie che voleva diffondere la Madonna nella sua bontà, ma non c'erano le anime che gliele chiedevano. Mancavano la preghiera, mancava la supplica, la richiesta di queste grazie. Non vogliono accettare queste grazie. E Gesù si lamenta come è grande l'indifferenza delle anime per tanta bontà e per tante prove di amore. Il mio cuore è ripagato solo da ingratitudine, da trascuratezza da parte delle anime che vivono nel mondo. Siamo ingrati, siamo trascurati. Ecco allora Fatima, credo, adoro, spero, ti chiedo perdono per quelli che non credono, l'indifferenze, sacrilegi con cui vieni offeso, gli oltraggi. Eccoli tutti qua. Eccoli tutti qua per noi che siamo ingrati e trascurati. Per tutti noi che viviamo in questo mondo e ci lasciamo distrarre dalle cose del mondo e queste non le utilizziamo per salire a Dio, ma ahimè, addirittura per allontanarci da Dio. Si lamenta Gesù ancora con Santa Faustina: hanno tempo per ogni cosa, ma non hanno tempo per venire da me, per prendere le grazie. Parla a tutto il mondo della mia misericordia inconcepibile. Ho tempo per andare allo stadio, ho tempo per andare a sentire questo spettacolo, per guardare la televisione, per guardare il telefonino, ho tempo per recarmi là che c'è quel cantante, là che c'è quell'attore, là c'è quel comico, là c'è quel drammatista. Insomma, ho tempo per tutto, per questa mostra di questo, per questi mostri di quest'altro. Non ho tempo per andare ad raccogliere i frutti della divina misericordia. E dice che nessuna mente angelica, che nessuna mente umana riuscirà a farci capire, a farci penetrare l'infinita misericordia di Dio. L'eternità non basterà a parlare della misericordia di Dio. Tutto quello che esiste è uscito dalle viscere della mia misericordia, e ogni anima per tutta l'eternità rifletterà sul mio amore e sulla mia misericordia, dice il nostro Signore Gesù. Perché Dio è la misericordia in persona. Ecco allora com'è questo Dio, è il misericordioso. Dice: per quanti peccati abbia fatti, non bisogna aver paura, basta riconoscerli, basta un gemito di pentimento e Dio già ci ha perdonato. E allora, qual è il problema? Oggi tanti, dice Sant'Egidio, tanti che vanno alla comunione e non si confessano. Le chiese piene e i confessionali vuoti. tutti che vanno in fila per fare la comunione e chi si sono confessati? Quando si sono confessati? E diceva un sacerdote stigmatizzato ai tempi di Don Attilio, dice, speriamo che almeno in punto di morte possano fare un atto di pentimento quando si troveranno davanti al tribunale di Dio. E la gente va alla comunione senza confessarsi, oppure ritiene che il peccato non esista più. E diceva Don Attilio, la colpa è di noi preti, che non li abbiamo istruiti, non li abbiamo catechizzati. Speriamo, diceva questo padre, che almeno in punto di morte facciano un atto di pentimento. Ecco, allora la grazia anche della malattia, un po' il dolore, che è un po' l'ultimo tocco della grazia e della misericordia di Dio per un po' scuoterli dalla loro indolenza, dal loro quieto vivere, dal loro indirizzarsi, fanno un attimo di ritornare in se stessi, li aiutano a fare un po' un piccolo esame di coscienza. Ma dopo, com'è questo Dio? Come un papà, come una mamma? Ma Dio com'è? Si chiedono. E allora ecco questa bontà di Dio che ha messo nel cuore di tutti i papà, di tutte le mamme, c'è dentro racchiuso quel cuore, quell'amore misericordioso di Dio. E Santa Teresa diceva quella volta, quando Santa Camilla Battista da Varano dice che aveva visto Gesù, bellissimo, è una cosa meravigliosa, e Gesù portava una grande targa qua davanti con cui vi era scritto «Io amo Camilla, io amo Camilla». E Gesù è che diceva a Camilla che l'amava, e questo lo dice ognuno di noi. Questo Gesù ci ama in modo personale, l'amore di Dio ci ama in modo unico, irripetibile. E io devo coltivare il mio cuore che cosa? Gesù mi ama, allora cosa devo fare? Io devo amare Gesù. E quindi com'è questo amore di Dio? L'amore di Dio è un amore fedelissimo. Dio, per quanto gliene faccia, lui non manca mai del suo amore, anzi mi ama anche se lo offendo, addirittura anche nel momento in cui lo offendo. E Dio è ricchissimo, felicissimo. Cos'ha in mente Dio? Ha in mente di farmi, di comunicarmi la sua felicità. Diceva Santa Margherita Maria Lacocque, sai, io sono appassionato d'amore, cioè come un fidanzato, un innamorato, non guarda se sono degno o no, mi ama con un amore da innamorato, da amico. Che cosa vuole dire che Dio mi ama da amico? Che lui non solo vuole darmi i suoi doni, ma vuole darmi e donarsi se stesso. Ecco allora, in questo dono della misericordia Dio, Dio che mi ha creato, l'Eterno Padre mi ha mandato il suo figlio, mi ha donato il figlio, mi ha donato se stesso, e dopo che cosa dice? Vieni ad abitare dentro di me. Se uno mi ama, io e il Padre verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Ecco allora Santa Teresa d'Avila, che quando era arrivata al massimo della santità vedeva Dio. E Padre Pio parlava con Dio e cosa dice? Sono divorato dall'amore di Dio, mi tocca contemplare la bellezza, mi tocca contemplare i sorrisi e dopo i turbamenti, dopo l'ira di Dio, mi tocca vedere come vede Dio. E Suor Lucia di Fatima cosa dice nelle sue lettere? Lei parlava con Dio, trasmetteva i discorsi che faceva con Dio al Santo Padre, ai Vescovi, ai Cardinali, al Patriarca. Dice, vedete, Dio si dona a ognuno di noi e proprio Lui non solo si dona Lui stesso, non ci dà solo i Suoi doni, ma si dona tutto se stesso. Quindi Dio viene in me, mi è presente Dio, lavora continuamente perché Dio ha in mente un progetto e lo vuole portare avanti. Ecco allora quel portare avanti quei progetti di misericordia che Dio ha su ognuno di noi. E vuole darmi i suoi sacramenti per purificarmi, vuole darmi la Santissima Eucaristia per darmi il suo sostegno. Ecco come è fatto questo amore di Dio. È un amore che lavora continuamente. E allora ecco che devo lasciare questa azione di Dio, dice Don Attilio. Ed ecco allora dice, vedi, gli esercizi spirituali sono per entrare in questo contatto, per rispondere a quell'amore di Dio. Un amore che mi dice che chiede amore, un amore che chiede questa risposta di amore. La vita religiosa di Santa Faustina si concentrò fin dall'inizio attorno al culto della Divina Misericordia. Evidentemente il giudizio di Dio era quello di aiutarla a penetrare questa misericordia prima di divulgare questo messaggio. Doveva Santa Faustina diventare apostola della Divina Misericordia. Doveva divenire una sua testimonianza vivente da parte di Dio, proclamandola con le parole e con le opere e collaborando nella più stretta unione con Gesù Cristo nostro Signore per la salvezza delle anime. E proprio per questo motivo volle averla presso di sé ancor più di quanto non fosse avvenuto fino ad allora della sua vita religiosa, tanto vicino non solo perché potesse vagliare tutta l'estensione e la profondità della misericordia divina, ma immergendosi in essa personalmente per potersi attingere a piene mani per le altre anime. E Gesù per questo la preparò a lungo, lentamente, per quest'opera. Il suo insegnamento si svolse nello stesso tempo in cui veniva dipinta l'immagine del Signore che era apparso a Ploch, di cui completò e chiarì maggiormente il significato. L'essenza del suo significato, la questione della salvezza delle anime, Gesù mostrava a Santa Faustina l'operato della sua misericordia sotto una luce sempre nuova e nello stesso tempo la preparava insistendo sempre di più perché si impegnasse ancora più decisamente. Com'era la sua richiesta, l'intenzione di servirlo espressamente, il Signore si era veramente uniformato alla sua volontà. Aveva semplicemente accettato il dono della disponibilità che gli aveva offerto tante volte e che a sua volta l'aveva messa al corrente di tutto ciò che voleva da lei. E dato che Santa Faustina aveva già il suo consenso, ecco che iniziò l'insegnamento e la preparò per quest'opera. E per riprodurre il modo in cui Gesù preparò Santa Faustina a questa missione, dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando verso la fine delle notti mistiche pervenne a quell'unione con Dio. E lì ebbe la consapevolezza della presenza di Dio, della vita in Dio, in Gesù Cristo, e questa l'investì di un'evidenza sempre maggiore per i suoi pensieri pieni di amore e di ammirazione che ruotavano intorno alla Santissima Trinità, sforzandosi di penetrare a fondo questa vita misteriosa. Una volta Santa Faustina insistette in ciò durante l'adorazione, così scrive: «Volevo assolutamente approfondire e conoscere chi è questo Dio, e in un istante il mio spirito venne come rapito in un altro mondo. Vidi un bagliore inaccessibile, in esso come tre sorgenti di luce che non riuscì a comprendere. E da quella luce uscivano parole sotto forma di fulmini che si aggiravano attorno al cielo e alla terra. E non comprendendo nulla di questo, mi rattristai molto. E improvvisamente da quel mare di luce inaccessibile uscì nostro Signore Gesù Salvatore, di una bellezza grandissima, inconcepibile, con le piaghe sfavillanti. E da quella luce si udì questa voce: quale è Dio nella sua essenza, nessuno potrà mai comprenderlo a fondo, né mente angelica né mente umana. E proprio mentre Santa Faustina fissava la figura di Gesù che emergeva da quello triplice splendore, le insegnò a conoscere Dio, meditando i suoi attributi. Ecco che in breve tempo, a questo primo suggerimento, si aggiunge una nuova luce che riceve Santa Faustina. La voce di Dio le fece conoscere nell'anima che l'attributo che le era stato assegnato perché l'approfondisse in modo particolare era la sua misericordia, che è giunta alle anime attraverso il cuore divino, il cuore umano di Gesù, come un raggio di sole attraverso un cristallo. E compresi, dice Santa Faustina, che ogni avvicinamento a Dio ci viene concesso per Gesù, in Lui e per Lui. Questa notazione racchiude in sé una riserva di contenuto molto più ricca di quanto paia a prima vista da Santa Faustina. Il rapporto di Santa Faustina con Gesù acquista una sfumatura diversa, più ricca, più profonda. Nei suoi sentimenti si accentua più chiaramente la consapevolezza che proprio in Gesù Cristo giungerà a Dio, cioè per mezzo di Lui non solo raggiungerà Dio, ma conoscerà e contemplerà la sua misericordia. Ecco che il nostro Signore Gesù Cristo diventa il mediatore attraverso la Beata Vergine Maria, la mediatrice. Gesù rafforza Santa Faustina in questa approfondita comprensione della sua persona e della missione da compiere, e non permettendole di spaziare liberamente nel campo del Signore, le assegna lui stesso un tema del quale deve concentrarsi. Gesù mi ha detto, dice Santa Faustina, desidero che tu conosca più a fondo l'amore di cui arde il mio cuore verso le anime e lo comprenderai quando mediterai la mia passione. E dopo che Santa Faustina ha iniziato le meditazioni che le sono state raccomandate, Gesù le dà anche una mano con delle visioni di varie fasi della sua passione. Una volta lo vede con la corona di spine, un'altra volta con i flagelli, una volta ricoperto di sputi, coperto di sangue, e la frequenza e l'intensità di queste visioni suggeriscono le supposizioni che egli desideri imprimere nella sua anima per sempre meglio approfondire la sua divina passione. E di nuovo dobbiamo sottolineare quanto l'insegnamento di Gesù concordi con la devozione che essa aveva avuto finora verso di lui. Infatti lo aveva amato più che mai perché martoriato, aveva voluto essere sposa di un simile sposo divino e sotto tale aspetto lo sentiva molto più vicino. Nulla di strano perciò se ora comprendeva facilmente questo insegnamento complementare del Signore e da parte sua Gesù ha risposto con un amore ancora più ardente, tutto preso da un sentimento di riconoscenza, dal desiderio che aveva Santa Faustina di portare a Gesù sollievo nella mia sofferenza. Diceva, mio Gesù, unica mia speranza, ti ringrazio per questo grande libro che mi hai aperto davanti agli occhi della mia anima, il grande libro della tua passione, affrontata per amor mio. Da questo libro ho imparato come amare Dio e come amare le anime. O Gesù nascosto, o amore eterno, o nostra vita, o divino folle d'amore, che hai dimenticato te stesso e vedi soltanto noi, O Gesù, abisso della tua umiliazione, mistero di felicità, come mai è così piccolo il numero di coloro che ti conoscono? Perché non trovi reciprocità o amore divino? Perché nascondi la tua bellezza? O inconcepibile e infinito, più ti conosco e meno ti comprendo, ma proprio perché non riesco a comprenderti, mi rendo maggiormente conto della tua grandezza. O Gesù divino prigioniero di amore, chiudi il mio povero cuore in questo tabernacolo, perché io ti possa adorare incessantemente giorno e notte. Non conosco impedimenti in questa adorazione, e anche se sarò fisicamente lontano, il mio cuore è sempre con te. Niente può costituire un ostacolo al mio amore verso di te. L'amore verso Gesù non trova ostacoli. Ecco, adesso possiamo adorarlo in spirito e verità. In ogni momento, in ogni luogo possiamo trovare e manifestare il nostro amore del Signore. Ecco che allora dice Gesù ha portato alla salvezza. Quindi i problemi interiori di persone, del suo ambiente, nascosti agli altri, si svelano a lei in tutta evidenza. La vita stessa perciò fornisce un abbondante materiale di meditazione. Gli esempi di santità degli uni, le resistenze degli altri, dei peccatori, dei tiepidi. Questa nuova mistero si rivela a Santa Faustina in maniera avvertibile dagli altri durante il suo soggiorno. Fino allora non abbiamo alcun accenno a questo riguardo né nel diario né nei ricordi delle compagne, ma le persone che le vivono accanto ora hanno notato questo dono speciale di Santa Faustina. Sia le consorelle che le educande hanno dichiarato concordemente che Santa Faustina leggeva nelle loro anime come un libro aperto e che non era possibile nasconderle nulla, quindi è questo dono di poter comprendere meglio, approfondire le anime. Il mondo delle anime scoperto da poco costituisce un problema serio per Santa Faustina, che ha bisogno di tempo per venirne a capo. Diviene la trama di molte meditazioni. Qualche cosa infatti è cambiato in modo fondamentale nel suo mondo interiore. Ora ha smesso di starsene col Signore tu per tu. Adesso nel suo mondo sono entrate le altre anime e Santa Faustina deve solo trovare fra di loro il posto che le spetta. O mio Gesù, quando osservo la vita delle anime, mi accorgo che molti ti seguono con una certa incredulità. E in certi momenti, soprattutto quando c'è l'occasione di mostrare l'amore verso Dio, ecco proprio allora mi accorgo che quelle anime fuggono dal campo di battaglia. E questo diventa uno sprone, non per giudicare, ma per slanciarsi generalmente per riparare questa incredulità di queste anime, questa tiepidezza e il rilassamento di altre. E una volta Gesù mi disse, anche tu bambina mia vuoi comportarti così? Punto di domanda, e questo lo rivolge anche a me, anch'io voglio comportarmi così. E Santa Faustina risponde, no mio Gesù, Non abbandonerò il campo di battaglia anche se il sudore della morte bagnasse la mia fronte. Terrò la spada in pugno fino a quando non riposerò ai piedi della Santissima Trinità. Qualunque cosa io faccia, non conto sulle mie forze. Ecco la differenza di quell'affermazione che ha fatto San Pietro, ma conto sulla grazia di Dio, non perché sono bravo io, ma perché voglio contare sul tuo aiuto, Signore. Ecco questo punto di vittoria in questa frase di Santa Faustina. Quindi con la grazia di Dio un'anima può superare vittoriosamente le più grandi difficoltà. Quello che dirà San Paolo, tutto posso in colui che mi dà forza. Quello che dirà San Massimiliano Maria Kolbe, tutto posso in colei che mi dà forza in Gesù. Ora che ha una visuale, una comprensione più ampia, Santa Faustina prega anche di più. E la sua preghiera si espande nel tempo, entra in ogni ritaglio della sua giornata, nel lavoro, nella ricreazione, penetra nei colloqui, nel silenzio, sempre presente e si intreccia senza pausa in tutta la sua vita. Tutto ciò che attira la sua attenzione durante il giorno lo porta davanti a Dio. Dal suo cuore rompono suppliche sempre più fervide per ottenere misericordia per le singole anime. Ecco, Santa Faustina ha una prima comprensione in Gesù. E questa comprensione di Gesù, per amarlo sempre più fedelmente, ecco che si sposta a questa comprensione delle anime, poterle compatire e poter diventare mediatrice verso il mediatore. Una volta Gesù mi fece conoscere che quando lo prego per qualche intenzione che talvolta mi viene raccomandata, Gesù è sempre pronto a concedere le sue grazie, solo che non sempre le anime vogliono accettare. Dice Gesù: il mio cuore è stracolmo di tanta misericordia per le anime, soprattutto per i poveri peccatori. Oh, se riuscissero a capire che io sono per loro il migliore dei padri e che per loro è scaturito dal mio cuore sangue e acqua, come una sorgente strapiena di misericordia, che per loro dimoro nel tabernacolo e come re di misericordia desidero colmare le anime di grazie. Ma non vogliono accettarle queste grazie. Gesù, vieni almeno tu il più spesso possibile a prendere le grazie, che essi non vogliono accettare, e con ciò consolerai il mio cuore. Quanto è grande l'indifferenza delle anime per tanta bontà, per tante prove d'amore. Il mio cuore è ripagato solo con l'ingratitudine, con la trascuratezza da parte delle anime che vivono nel mondo. Hanno tempo per ogni cosa per venire da me a prendere le grazie, non hanno tempo. E anche prima questa era una manifestazione di dolore di nostro Signore Gesù Cristo, che fa vedere: hanno tempo queste anime per ogni cosa, ma non hanno tempo per me. E questo è un lamento di nostro Signore Gesù per questa freddezza e ingratitudine che noi portiamo. E vivendo in una comunità, Santa Faustina deve venire a contatto anche con i peccati, non certamente pochi fra quelle ragazze da rieducare. Ricordiamo che la sua missione era proprio la congregazione chiamata delle Maddalene, la sua Divina Misericordia, e aveva il compito di poi di riabilitare le donne perdute, le donne traviate. E quindi queste rieducazioni c'erano casi di ostinata avversione a Dio, una avversione inaccessibile a qualsiasi tentativo di persuasione, di ragionamento. Ma neppure le suore sono state automaticamente delle sante. Anche loro attraversano varie crisi interiori, crisi di indifferenza, durante le quali acquistano voce e istinti egoistici, e loro vengono in superficie i piccoli peccatucci quotidiani che col tempo avvolgono l'anima come in una scorza che diventa difficile da spezzare. Poiché cresce, si indurisce sotto la spinta di quell'inclinazione tanto diffusa a giustificare i propri compromessi, le proprie mediocrità e a trovarne anche delle motivazioni per giustificarle. In questi casi, Santa Faustina, col suo amore verso Dio, sempre ugualmente fervoroso, con la preoccupazione incessante di fare la sua santa volontà, diveniva per le colpevoli un vivo rimorso di coscienza e perciò dava particolarmente sui nervi. Ecco che allora, pur di rimanere com'era, dovette sopportare più di una croce. Ecco le persecuzioni dei buoni, rispetto a quando dopo c'è qualche anima che si intiepidisce, che è così, e quindi la sua vita virtuosa diventa un richiamo, e questo richiamo tante volte al nostro egoismo, alla nostra superficialità ci costa, ed ecco allora le persecuzioni interne. Ma Santa Faustina è stata sempre forte, anzi, approfittato di queste croci da affrontare e sopportare per acquistare nuovi meriti. E allora vogliamo adesso prendere qualche minuto di pausa per poi riprendere questa seconda parte dell'appuntamento per parlare della Divina Misericordia e dell'apostolato che Santa Faustina ha voluto diffondere nel mondo per far conoscere il divino tributo di nostro Signore Gesù Cristo, della Divina Misericordia di Dio. Fra qualche minuto di pausa, a risentirci. Ave Maria. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, ben trovati, continuiamo questo approfondimento sul mistero della Divina Misericordia nella spiritualità di Santa Faustina Kowalska. Vediamo come Gesù vuole plasmare Santa Faustina sempre più entrare in questo mistero della Divina Misericordia. Leggiamo come durante un'adorazione eucaristica nostro Signore Gesù chiese a Santa Faustina di offrirsi come vittima per una sofferenza che doveva servire di riparazione nella causa di Dio, non solo in generale per i peccati del mondo, ma in particolare per le mancanze commesse in quella casa. Dissi subito che andava bene ed ero pronta. Gesù però mi fece conoscere quello che dovevo soffrire. In un momento mi si presentarono e passarono man mano davanti agli occhi dell'anima mia tutti i patimenti. Prima di tutto, le mie intenzioni non sarebbero state riconosciute. Poi avrei trovato con dei sospetti vari, delle diffidenze, delle umiliazioni, delle contrarietà di vario genere, ma non sto a elencare tutto. Insomma, davanti agli occhi della mia anima si presentarono tutte come una cupa tempesta dalla quale da un momento all'altro debbono cominciare a sprigionarsi i fulmini. Attendono solo il mio consenso e per un momento la mia natura rimase spaventata. A un tratto suonò la campanella per il pranzo. Uscì dalla cappella tremante ed indecisa. E qui vediamo questo altro grande mistero della sofferenza espiatrice e riparatrice. Non solo in generale accetto le sofferenze che il Signore vuole mandare, o Santa Faustina accetta quelle sofferenze che il Signore vuole mandare, ma gliele fa anche conoscere, gliele fa anche provare, gli fa pregustare quel fiele, quel calice amaro, gli fa sentire quanta è l'amarezza. Si dice che nostro Gesù Cristo nella passione, nell'orto Getsemani, previde, conobbe sempre meglio tutti i patimenti che avrebbe dovuto affrontare e tutti li presi, li accettò in un fiat. Bene, qui Gesù chiede di accettare questo fiat non solo a scatola chiusa, ma ti dico già che cosa dovrai patire, come dovrai patire, quindi gli fa già pregustare questo calice amaro. e attende quella risposta, quel fiat. Così come la Beata Vergine Maria, al mistero dell'Annunciazione, conobbe chiaramente tutto quello che Gesù avrebbe dovuto patire, il servo sofferente di Yahweh. Quel sacrificio mi stava continuamente davanti agli occhi, dato che non mi ero ancora decisa né ad accettarlo, né avevo detto di no al Signore. Volevo rimettermi alla sua volontà. Bene, se il Signore stesso me lo assegnava, ero pronta ad accettarlo. Ma, ecco qua, il Signore mi fece capire che ero io che dovevo essere spontaneamente d'accordo ad accettarlo, pienamente consapevole, poiché diversamente in questo caso non avrebbe avuto alcun significato. Non devi accettare tutto questo ciecamente, cupamente, ma come qualcosa che ti arriva dalla divina provvidenza, dalla divina misericordia. Tutto il suo valore consisteva nel mio atto volontario di fronte a lui. E nello stesso tempo il Signore mi fece conoscere che dipendeva da me. Potevo farlo, ma potevo anche non farlo. E allora ecco la bella risposta di Santa Faustina. Gesù, accetto tutto, qualunque cosa tu voglia mandarmi. Confido nella tua bontà. E in un attimo mi resi conto che con quell'atto avevo reso un grande onore al Signore. Fermò mi armai di pazienza e appena uscii dalla cappella subito mi imbattei subito nella realtà. E qui dice: non intendo stendermi nei particolari, scendere nei particolari. Basti dire che ne fu quanto potei sopportare. Una goccia di più non ce l'avrei fatta. E qui anche qui vediamo la bontà, il tratto della misericordia del Signore, che non permette mai che arrivino delle prove superiori alle nostre forze. Tutte queste prove che dobbiamo affrontare, le croci che dobbiamo affrontare, sono già state calibrate, pesate, misurate alla perfezione per dire ce la puoi fare con la mia grazia e col mio aiuto, dice il Signore. Una volta accettato il sacrificio di vittima, si moltiplica per Santa Faustina come il pane nelle mani del Signore. Ecco che affronta iniziative sempre nuove. Un'accentuata perspicacia le permette di orientarsi bene sullo stato dell'anima delle altre persone e si apre davanti a lei tutto il loro mondo interiore. Percepisce i loro slanci, le loro cadute, le lotte che ingaggiano con se stessi, i cedimenti sempre più compromettenti per l'anima e talvolta anche le dolorose sofferenze che li accompagnano. Non è certamente nella sua natura assistere passivamente ai dolori altrui. Un cuore stracolmo di sentimento, specialmente per le educande, per le quali d'altronde la congregazione è responsabile, reagisce vivacemente e la spinge a darle aiuto. E qual è il primo pensiero che le viene in mente? È un'invocazione al Signore affinché trasferisca su di lei parte delle sofferenze che sta passando quella data educanda. Il suo ragionamento è semplice e le si alleggerisce il peso. Le dovrebbe essere più facile conseguire la vittoria su di sé. Sia Gesù che i confessori permisero a Santa Faustina questa pratica. Prendeva, ecco, l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo, i peccati dell'umanità. Bene, qual è il mistero del propiziatore, come San Pio da Pietrelcina? Prendeva su di sé i peccati di quell'anima. Magari doveva togliere un vizio, una difficoltà di un'anima, si prendeva Padre Pio tutto su di sé, quelle tentazioni, quel sentimento di male, quell'inclinazione al male, così ti fortificava iniziando a farti frequentare il tempo della preghiera, poi dopo pian piano, quando eri un po' fortificato, ti restituiva quella prova che dovevi affrontare per poter vincere, perché dopo avevi le armi. E Santa Faustina prende su di sé quelle che erano le prove, le tentazioni, i cedimenti di quelle ragazze educande, e ecco che così, più alleggerite della prova, potevano più facilmente vincere. E Santa Faustina porta avanti questo cammino. E Santa Faustina usò queste varie occasioni e non le tralasciò fino alla fine della vita. Infatti, nella sua attività spirituale prese su di sé specialmente le sofferenze di anime oppresse dal peso dei peccati, ma non rimase insensibile nemmeno di fronte alle necessità dei collaboratori di Dio. E in questo modo soccorse più di una consorella che stava attraversando un momento di particolare disagio. Prese in considerazione perfino le gravi necessità dei suoi superiori, fra di essi soprattutto quello di Don Sopocco, il suo padre spirituale. Infatti, nel diario di Santa Faustina, la Divina Misericordia, dall'inizio del 36, c'è la descrizione di un curioso avvenimento che illustra bene questa sfera di questa attività di Santa Faustina e indica che è stato un elemento importante del suo apostolato. Il caso riguarda proprio Don Sopposco e il suo padre spirituale, il suo confessore. Santa Faustina ha pregato sempre molto per lui, conosceva le sue preoccupazioni, conosceva le sue difficoltà, poiché Gesù scostava il velo davanti a lei e le mostrava i fatti presenti e quelli che stavano per succedere e riguardavano l'attività e la vita di quel sacerdote. Allora Santa Faustina non riusciva a capacitarsi come mai dovesse affrontare tante sofferenze, quindi si rivolge a Gesù per un chiarimento. Allorché vidi quanto il mio confessore doveva soffrire a causa di quest'opera, che Dio, suo tramite, sta mandando avanti, mi spaventai per un momento e disse al Signore: Gesù, ma dopo tutto questa impresa è tua, perché ti comporti così con lui, che sembra quasi che gliela ostacoli, mentre esigi che la porti a termine? Iddio non la lasciò senza risposta. Guarda quanto è buono il buon Gesù, il buon Signore, in una questione per lei tanto importante. Ma prima di citare la risposta, raccontiamo come è avvenuto. Don Sopoco aveva chiesto a Santa Faustina di pregare per lui e promisi di pregare, racconta Santa Faustina, e chiesi una mortificazione. Quando tenni permesso per una certa mortificazione, mi sentii spinto nell'anima a cedere a quel sacerdote per quel giorno tutte le grazie che la bontà del Signore mi aveva destinate, e pregai Gesù che si degnasse di mandare a me tutte le sofferenze, le tribolazioni esteriori e interiori che quel sacerdote doveva soffrire quel giorno. Bene, Dio accoglie in parte questo mio desiderio, e subito, non si sa come, cominciarono a venire fuori varie difficoltà e contrarietà, a tal punto che una delle suore disse ad alta voce queste parole: Il Signore deve entrarci in qualche modo in questa faccenda perché tutti ce l'hanno contro Santa Faustina. I fatti riportati erano talmente infondati che alcune suore li sostenevano ed altre li negavano, ed io in silenzio li offrivo per quel sacerdote. Ma non finì qui, provai sofferenze interiori. Dapprima fui presa da una indisposizione, da un'avversione verso le suore. Poi un strano dubbio cominciò a tormentarmi e non riuscii a concentrarmi per la preghiera, mentre varie questioni mi frullavano in testa dandomi preoccupazioni. E quando, vinta dalla stanchezza, entrai in cappella, un dolore misterioso compresse la mia anima e cominciai a piangere silenziosamente. E a un tratto udii nell'anima questa voce: Figlia mia, perché piangi? Dopotutto ti sei offerta da sola per questa sofferenza. Sappi che quello che tu hai ricevuto per quell'anima è una parte molto piccola, egli soffre ancora di più. Quanto possono essere le sofferenze nascoste di queste anime privilegiate. Ma Santa Faustina, questa spiegazione non basta. Rinnova la domanda fatta in precedenza: perché Gesù ti comporti in questo modo con lui? E il Signore mi rispose che lo faceva per una triplice corona che gli era stata destinata: la corona della purezza virginale, la corona del sacerdozio e la corona del martirio. E rasserenata e confortata da Gesù, Santa Faustina recitò il Te Deum di ringraziamento, ringraziando per questa grazia speciale che le aveva fatto comprendere che Dio si comporta così con coloro che intende avere vicino a sé. E pertanto sono niente tutte le sofferenze in confronto a quello che ci attende per il paradiso. E conclude con gioia, sostenuta indirettamente da questa assicurazione di Gesù, anche nelle proprie difficoltà. Anche nelle memorie di Don Sopposco troviamo il racconto di questi episodi. C'erano cominciate le grandi difficoltà previste da Santa Faustina, derivanti dal mio soggiorno presso la chiesa di San Michele, che aumentavano continuamente ed erano giunte al massimo nel gennaio del 36. Di queste difficoltà non ho parlato quasi con nessuno, fino a quando nel giorno più critico chiese a Santa Faustina di pregare. E con mia grande meraviglia, lo stesso giorno tutte le difficoltà svanirono, come una bolla di sapone, mentre Santa Faustina mi raccontò che aveva preso su di sé le mie sofferenze e che in quel giorno ne ebbe più di quante ne abbia mai provate in vita sua. Quando poi in cappella chiese al Signore di venirgli in aiuto, udì questa voce: Tu stessa ti sei assunto il compito di soffrire per lui e ora te ne vuoi liberare? Ho permesso che venisse su di te soltanto una parte delle sue sofferenze. E poi, con ogni precisione, mi enunciò la ragione delle mie difficoltà. La precisione fu molto impressionante, tanto più che essa non poteva in nessun modo conoscere i particolari. E di casi simili, afferma Don Sopposco, ce ne furono alcuni. E E citando questo episodio del 36 abbiamo fatto un certo passo avanti nel nostro racconto di Santa Faustina, perché è stato necessario per completare il quadro. E inoltre chiarisce bene qual era il rapporto di Santa Faustina con Don Soposco in quanto riguarda alla preghiera. Ritorniamo adesso un po' di nuovo al 1934. Santa Faustina, aspirando ad alleviare le sofferenze dei peccatori, comprende bene che si tratta questo di un aiuto solo indiretto e incompleto, che è assolutamente necessario completare con la preghiera. Perciò ogni momento libero invoca la misericordia di Dio per loro. Ogni anima che mi hai affidato, Gesù, cercherò di aiutarla con la preghiera e con il sacrificio. E qui vediamo realizzato pienamente il programma di Fatima, affinché la tua grazia possa operare in quest'anima. Gesù, tu sei il grande innamorato delle anime e quindi ti ringrazio per la grande fiducia perché ti sei degnato di affidare queste anime alle nostre cure. Pensa alla bontà di Gesù che permette che la salvezza delle anime dipenda da altre anime generose che sono pronte a farsi carico di queste colpe, di questi peccati. O Gesù, che sei verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. O cuore dolcissimo del mio Signore, qui bella preghiera di Santa Faustina, pieno di compassione, Gesù, di incommensurabile misericordia, ti imploro, ti sto pregando per i poveri peccatori. O Gesù, cuore santissimo, sorgente di misericordia, dal quale scaturiscono luminosi fasci di grazia inconcepibili per tutto il genere umano. Da te imploro la luce per i poveri peccatori. O Gesù, ricorda la tua dolorosa passione e non permettere che periscano anime redente dal tuo preziosissimo e santissimo sangue. Anche qua questa preghiera è molto bella e efficace. Attraverso i tuoi meriti, quello che hai sofferto, Gesù, quello che hai patito per la salvezza delle anime, bene, adesso non permettere che queste vadano perdute. E Gesù accetta e guarda con amore Santa Faustina che prega con tanto fervore. È stato Gesù stesso, del resto, che l'ha spinta a impegnarsi nell'opera della salvezza delle anime. Con questa abnegazione ha risposto alla sua chiamata e, profondamente chinato su quest'anima che gli è devota, senza alcuna riserva, alterna parole di insegnamento alle espressioni del suo amore divino. Quindi, in ogni occasione, l'assicura di nuovo che le tiene molto vicino al suo cuore e anche che egli stesso riposa nel cuore di lei. E in questa continua e intensa unione col Signore, Santa Faustina apprende in che cosa consiste l'amore e la dedizione per le anime. Quanto sono costate le anime al nostro Gesù Cristo? Quanto è sofferto per la salvezza di queste anime? Bene, queste anime mi sono care. Gesù inoltre incoraggia Santa Faustina nelle sue fervorose preghiere dicendo: invoca la mia misericordia per i peccatori, perché io desidero la loro salvezza. E per rendere più efficace le sue invocazioni le detta un testo appropriato di pregare e da recitare. E dice questa preghiera, che è un po' a conclusione della coroncina Divina Misericordia: o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Quando reciterai questa preghiera con cuore pentito, con fede per qualche peccatore, gli concederò la grazia della conversione. E questa è una cosa stupenda, questa promessa di Gesù. Basta un cuore pentito che con fede recita questa preghiera per qualche peccatore, Gesù è pronto a donargli la grazia della conversione. Quanto questa preghiera costa così poco nel recitarla, quanto questa preghiera possa diventare così efficace nel produrre l'effetto desiderato. Ma dobbiamo anche accorgerci che l'insegnamento alla scuola di Gesù non sempre è facile. Il Signore dà in misura illimitata, ma esige anche dalla sua sposa, Santa Faustina, il massimo impegno. E tutto il programma del suo insegnamento attuale per lei ruota attorno al problema della sofferenza. Gesù ordina a Santa Faustina non solo di accettare la sofferenza, ma di cercarla lei stessa, come il materiale migliore da trasformare in oro davanti a Dio. Dice a Padre Pio: io non amo la sofferenza in se stesso, ma perché mi ottiene il dono della confessione, mi ottiene il dono dei miracoli, mi ottiene il dono della guarigione, tutte queste grazie. Quindi Santa Faustina non solo deve accettare, ma deve ricercare la sofferenza. E quindi Gesù le ordina di meditare profondamente su di essa, di assimilarla, poiché essa costituisce il punto di riferimento delle proposte di nostro Signore Gesù. Quindi un punto di grazia, un punto di intercessione. E gli ordina proprio di meditare. Ma lo stare davanti a Dio come vittima riparatrice dei peccati altrui e per giunta vittima che tenta di portare sollievo ai peccatori, accettando su di sé una parte delle sofferenze morali e psichiche dalle quali queste anime sono tormentate, pur di preservarle dalla disperazione, dallo sconforto, conduce a una situazione in cui la sofferenza diviene compagna inseparabile. Pur non desiderando, per questi due motivi, la sofferenza viene accettata, non lascia quasi neppure un momento libero. Bisogna essere sempre preparati fisicamente e psichicamente a non rifuggire da alcuna forma di dolore, ma accettarlo di buona volontà in ogni momento e trasformando dentro di sé in offerta riparatrice per il Signore, non solo di sopportarlo, ma trasformarlo in un'offerta di riparazione. E la difficoltà di questo atteggiamento però è ricompensata dalla gioia. Gesù infatti non nasconde il suo compiacimento e non risparmia alla sua eletta parole di incoraggiamento. Dice Santa Faustina: Gesù mi ha fatto conoscere quanto gli è gradita la preghiera di riparazione. Mi ha detto: la preghiera di un'anima umile, amante, placa l'ira del Padre mio e attira un mare di benedizioni. Ed è stupefacente considerare quanti piccoli dispiaceri si accumuleranno di continuo lungo la strada di Santa Faustina nella vita di ogni giorno. Wilno, per lei, è senza dubbio una terra promessa, dato che là il compito assegnato dal Signore trovò la possibilità di realizzarsi. E nello stesso tempo, però, forse nessun'altra casa religiosa in cui è soggiornato all'infuori di Plock ebbe condizioni di lavoro così difficili, faticose, aggravate talvolta dagli attacchi molesti di un paio di consorelle maldisposte verso di lei. E così Vilno fu per Santa Faustina nello stesso tempo paradiso e purgatorio, una gioiosa, fruttuosa e formativa convivenza con Gesù e una sofferenza continuamente utilizzata con profitto come penitenza per le anime dei poveri peccatori. E quindi per Santa Faustina, così con un'indole così delicata e sensibile, così un senso così profondo della dignità, non è affatto facile sopportare osservazioni ingiuste, tendenziose, sopportare accuse, sopportare umiliazioni, canzonature. Ciò esige da Santa Faustina un continuo dominio di sé. E Gesù vuole che questo dominio non sia soltanto esteriore, poiché non è affatto di questo che si tratta, ma anche interiore. Quindi desidera che Santa Faustina giunga a un tale equilibrio interiore in modo che ogni lagnanza, che ogni desiderio di rivalsa scorrono via di lei senza lasciare traccia e che essa rimanga invariabilmente tranquilla, affabile, sempre comprensiva, disposta a perdonare. E questo è qualcosa di grande che il Signore chiede, proprio un lavoro di un'anima che si sta perfezionando. Sopportare le persone moleste, diciamo, nelle opere di misericordia spirituale. Bene, sopportarle, amarle e sapendo che questi diventano i propri benefattori, perché più ti crocifiggono, più ti fanno acquistare meriti per dare gloria a Dio, per salvare anime, per la propria santificazione. Ecco allora come Santa Faustina desidera, come Gesù desidera che Santa Faustina giunga a questo grande equilibrio interiore. E Santa Faustina si rende perfettamente conto che può anche mancare all'obiettivo in un compito così impegnativo. Nonostante la grande larghezza d'animo, questa prova supera le sue possibilità. Però Santa Faustina desidera con tutta l'anima poterlo compiere, quindi chiede aiuto al Signore. Quello che non riesco a fare di mio, con le mie capacità, devo chiedere aiuto. Signore, vedo bene che tu sei la mia vita, vedo bene che dal primo momento in cui la mia anima ti ha ricevuto, mi ha dato la capacità di conoscerti, c'è una lotta incessante, sempre più accanita. Ogni mattina durante la meditazione mi preparo alla lotta per tutto il giorno e la Santa Comunione mi dà la sicurezza di vincere, e così avviene. Ecco come si prepara Santa Faustina, con la preghiera e la Santa Comunione. Però, dice Santa Faustina, io ho paura di quel giorno in cui non avrò la Santa Comunione. Se mi manca il pane dei forti, che mi dà energia per portare avanti quest'opera, e mi dà il coraggio di eseguire tutto quello che vuole il Signore. Allora il coraggio e l'energia che sono dentro di me non sono miei, ma di chi abita in me, che è la Santissima Eucaristia. E qui comprendiamo l'importanza del Santissimo Sacramento dell'altare, di come è importante riceverlo spesso, con frutto, con umiltà, con desiderio. Oh mio Gesù, quanto sono grandi le incomprensioni talvolta. Se non ci fosse l'Eucaristia non avrei il coraggio di proseguire sulla strada che mi ha indicato. Ecco questo dono della Santissima Eucaristia che dà grazia, la forza a Santa Faustina di affrontare questa buona battaglia, questo buon combattimento. E Gesù la conforta: non meravigliarti se qualche volta vieni sospettato ingiustamente. Io per primo, per amor tuo, ho bevuto quel calice di sofferenza ingiusta. Anche Gesù è stato tante volte contraddetto e interpretato le sue azioni, le sue parole. Gesù qui mi ha mitigato l'acutezza del dolore che provava Santa Faustina, indicando se stesso come modello di sopportazione, distogliendo l'attenzione di lei dalle sue proprie sofferenze, e l'induce senza fatica a dimenticare se stessa a vantaggio delle anime degli altri. Ecco che basta, è importante in queste circostanze spostare l'obiettivo, non più guardare se stessi, quello che sta soffrendo, ma guardare a Gesù, guardare l'Immacolata, addolorata, corredentrice. Gesù possiede un sistema infallibile per confortare Santa Faustina. La mano che egli porge per venire in aiuto è sempre una mano che scende dalla croce. E d'altronde l'analogia del proprio amore con l'amore di Dio, dimostrato da parte del Signore, ha sempre lo stesso risultato. Libera nell'anima di Santa Faustina nuove forze spirituali, indistruttibili, e costituisce il lievito dei suoi sforzi eroici, tali da poter corrispondere alle richieste di nostro Signore Gesù. Quindi Santa Faustina non finisce mai di meditare sull'amore di Dio, quell'amore di Dio che diventa la via maestra del suo proprio sviluppo, e quest'amore si manifesta attraverso l'accettazione della sofferenza. E perciò nulla di strano se Santa Faustina ha amato la sofferenza come mezzo ineffabile per piacere a Dio, e si è impossessata con cura di ogni sua manifestazione e l'ha trasformata a modo suo in dono e preghiera che gli ha offerto sempre con lo stesso ardente amore. Dal momento in cui ho cominciato ad amare la sofferenza, ha cessato per me di essere sofferenza. La sofferenza è diventato il cibo quotidiano della mia anima. E dopo aver compreso un po' questo grande mistero dell'offerta di riparazione, di preghiera di Santa Faustina, vogliamo un po' concludere pensando all'immagine che Gesù misericordioso ha voluto far dipingere, che Santa Faustina facesse dipingere col pennello e fosse solennemente benedetta il giorno Divina Misericordia, la domenica dopo, la domenica successiva di Pasqua, domenica in albis, la seconda domenica di Pasqua. Sentiamo le testimonianze di Don Soposco e di Santa Faustina. Allora ero convinto dell'autenticità della visione e solo per curiosità volevo vedere quello che veniva fuori. Don Soposco non era convinto di quanto fosse autentica queste visioni che aveva Santa Faustina, però era curioso di questa immagine che Gesù le ha detto di far dipingere. C'era un pittore, Kazimirowski, non era un pittore di fama, ma abitava vicino a Don Soposco e lo conosceva, perciò mi rivolsi per questa faccenda. Ecco che allora Santa Faustina, un paio di volte a settimana con diverse suore, a volte veniva accompagnata per dare le indicazioni al pittore. Gesù, l'immagine rappresenta Gesù con una lunga veste bianca, maniche larghe, un cordone ai fianchi, viene verso di noi con passo svelto, è già così vicino a noi che sa che dobbiamo averlo visto, e alzato quindi la mano destra in un gesto di benedizione, come se avesse intenzione di fare il segno di croce. Con la sinistra invece, dopo aver scostato un lembo della veste sul petto, indica due raggi, uno trasparente e uno rosso, che partono dal cuore, che non si vede, i quali scendono obliquamente davanti a lui verso la terra su una scia luminosa. E nel 1935, per tre giorni, questa immagine è stata portata al santuario di Ostra Brama. Era l'anno 1935, l'anno della redenzione, della misericordia, e viene portato ed esposto. In questa immagine non siamo noi che andiamo incontro al Signore, ma è Lui che fa il primo passo avvicinandosi a noi con un gesto di benedizione e di perdono misericordioso. Il punto centrale dell'immagine è costituito dai due raggi. Avviene qui infatti un doppiazione, che quel gesto benedicente veniamo attratti nell'orbita dell'azione della Divina Misericordia e contemporaneamente siamo informati di ciò che con l'indicazione della sorgente dalla quale discende su di noi questa misericordia, che è nascosta nel petto del Signore come se fosse un reliquiario prezioso. Per questo il contatto fra noi che guardiamo il Signore si allaccia soprattutto attraverso il movimento e i gesti di Gesù. Gesù indirizza tutta la nostra attenzione a ciò che è contenuto nel suo Sacro Cuore. Perfino i suoi occhi leggermente abbassati ci portano nella stessa direzione. Don Sopposco non rimase troppo entusiasta dell'immagine ottenuta. Si vede che il pittore non è riuscito a rendere in maniera sufficientemente convincente la visione incantevole di Santa Faustina, eppure si era attenuto fedelmente alle indicazioni che egli aveva fornito. Evidentemente quelle indicazioni devono essere state molte e particolareggiate, dato che calcolando solo una visita alla settimana, anche se sappiamo che furono di più, sebbene non regolari, Santa Faustina è stata nel laboratorio del pittore almeno una ventina di volte. Quindi, man mano che l'immagine veniva dipinta, ha avuto la possibilità di verificare con esattezza se c'era qualcosa che si differenziava da quello che aveva visto in visione e ha potuto far rettificare ogni particolare. Per cui questa immagine, sebbene non sia la migliore dal punto di vista artistico, è fondamentale per il culto, poiché costituisce una testimonianza insostituibile dell'aspetto che aveva Gesù quando è apparso Santa Faustina come Re di Misericordia. Il pittore, nonostante tutto, non era riuscito a rappresentare il quadro così come voleva Santa Faustina. Santa Faustina dice, si lamenta in cappellina, in chiesetta, dice a Gesù: chi può dipingerti bello come sei? E Gesù la rincuora con queste parole: non nella bellezza dei colori né del pennello sta la grandezza di questa immagine, ma nella mia grazia. E Don Sopposco osservava l'immagine con occhio critico. Per lui come sacerdote la cosa più importante era la comprensione del significato dell'icona. L'immagine, lo confesso, non mi era piaciuta molto dal punto di vista artistico e chiese ora a Santa Faustina il significato dei raggi chiari, dei raggi rossi, e in quel momento non mi diede risposta. Disse Santa Faustina: domanderò mio Signore. E Gesù disse: i due raggi rappresentano il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime, il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne aperto con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la mia giusta mano di Dio. O sangue e acqua che scaturisce al cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido e spero in te. Cari amici, in questa santa festa Divina Misericordia, ci accompagni l'Immacolata, Madre di Misericordia, e ci aiuti sempre più a utilizzare, a poter approfittare di questo dono di grazia che il nostro Signore Gesù ci ha donato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, confido in te. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del sentiero mariano serafico, buona festa divina misericordia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.